Esercitiamo il nostro spirito questa mattina.
Dacci
a tutti uno spirito di saggezza e di rivelazione. Illumina gli occhi del nostro cuore, della nostra intelligenza. Vogliamo entrare in questa esperienza dell'offerta di fior di farina. Signore, questa mattina vogliamo vedere più di te. Dobbiamo leggere qualche versetti ancora. Genesi 1, versetti 11 e 12. Genesi capitolo 1, versetti 11 e 12. Genesi 1, versetti 11 e 12. Amen. Genesi capitolo 1, versetti 11 e 12. Poi Dio disse: produca la terra della vegetazione, delle erbe che facciano seme e degli alberi fruttiferi, che secondo la loro specie portino del frutto, avente in sé la propria semenza sulla terra. E così fu. La terra produsse della vegetazione, delle erbe che facevano seme secondo la loro specie e degli alberi che portavano del frutto, avendo in sé la propria semenza, secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono. Amen. Adesso leggiamo in Levitico, capitolo 2, versetti 1 a 3. Levitico, capitolo 2, versetti 1 a 3. Quando qualcuno offrirà al Signore un'oblazione, la sua offerta sarà di fior di farina, la su cui verserà dell'olio e vi aggiungerà dell'incenso. Le porterà ai sacerdoti, figli d'Aronne. Il sacerdote prenderà una manciata piena del fior di farina spruzzato d'olio con tutto l'incenso e farà bruciare ogni cosa sull'altare come ricordo. Questo è un sacrificio di profumo soave consumato dal fuoco per il Signore. Ciò che rimarrà dell'oblazione sarà per Aronne e per i suoi figli. È cosa santissima tra i sacrifici consumati dal fuoco per il Signore. Amen. Giovanni capitolo 6, Giovanni 6, 48 a 51, lo leggono in tedesco. 6, 48 a 51. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, finché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente, che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò nella mia carne, che darò per la vita del mondo. Amen. Loda al Signore. È buono che possiamo passare un po' di tempo a parlare delle offerte. Ha molto a che fare con questo desiderio della restaurazione del Signore. Amen. È così buono di vedere che Dio è il nostro olocausto, è l'unico che era assoluto per il Signore, per il Padre. Perché è così? Perché nella nostra carne non c'è una sola parte che è assoluta per il Signore. Lode al Signore. Lui è adesso la nostra copertura, sì. dopo che tutto questo olocausto sia bruciato, poi c'è la pelle che è Cristo, la nostra copertura che rivestiamo. No, questa mattina parliamo di Cristo, la nostra oblazione, offerta di fior di farina. Non è solo che dobbiamo essere completamente bruciati e rivestire Cristo, ma per avere la forza e l'energia per essere pienamente per Dio abbiamo bisogno del cibo. Il problema per noi oggi è che nella nostra carne siamo pieni di problemi. Perché la nostra migliore giustizia è come un vestito macchiato. Anche quando proviamo da fare qualcosa di buono, non è accettabile per Dio, non è gradito da Dio. E dopo ci manca anche la forza per vincere.
E
molti di noi hanno condiviso, quando arriva il tempo della riunione di preghiera martedì sera ci manca la forza. O quando vuoi leggere la parola ti manca forza. Quando annunci il Vangelo, allora lì proprio non hai più nessuna forza. Perché è così? La nostra umanità è così caduta. Per questo è così importante di avere Cristo come la nostra offerta di la nostra oblazione. Perché con questa oblazione il Signore vorrebbe restaurare la nostra umanità e vorrebbe darci la forza per portare avanti il piano di Dio. Questo è buono che abbiamo letto tutti i versetti in Giovanni 6. Lì vediamo che Gesù è il pane della vita. Molto semplice. L'oblazione è questo pane senza lievito. Questo è il nostro cibo. Quando in Giovanni 6, quando il Signore ha cominciato a parlare, a dire che era il pane della vita, è stato un concetto molto difficile da capire per quelli che erano lì a sentire. Molti non hanno capito. Se leggi il capitolo 6 in Giovanni, vedi che spesso il Signore dice: sono il pane della vita. In quel capitolo è anche molto chiaro che dobbiamo mangiare. Almeno 8 volte sta scritto in questo capitolo che dobbiamo mangiarlo lui come questo pane della vita. E nel verso 61, perché era così difficile di accettare per le persone, il Signore ha dovuto domandargli: ma questo vi scandalizza? Anche oggi, se parliamo, condividiamo su Gesù Cristo, il pane della vita, che dobbiamo mangiarlo, ci sono ancora sempre persone che dicono che è duro o strano, ma la parola è molto diritta e diretta. Il Signore ha detto: sono il pane della vita. E dobbiamo mangiarlo affinché riceviamo vita. Per questo in Levitico 2 questa offerta, questa oblazione è così importante. È importante di vedere gli ingredienti di questo pane vivente.
So, when you go back
Se torniamo a Levitico 2, versetto 1. Quando qualcuno offrirà al Signore un'oblazione, la sua offerta sarà di fior di farina. Farina fine. Sappiamo che la nostra umanità non è fine. Nella nostra umanità c'è piuttosto un po' di sassi, è piuttosto come dei sassolini, molto non fine del tutto, piuttosto grosso. Avete già mangiato sabbia? Sabbia fine? Fa male ai denti. Quello che succede se vai sulla spiaggia in Fountain Valley, non mangiare sabbia. Ma il Signore è questo fine fior di farina. Non ci sono solo i grani della farina, ma è macinato, c'è questa fine farina, fin fior di farina. Tutto quello che abbiamo letto in Genesi 1, questa erba, questi cespugli, questi alberi, ha tutto una ragione. Tutti quegli ingredienti vengono dal seme di queste. Di questo seme dell'erba, dei cespugli, degli alberi. Dio sapeva già in Genesi 1, nell'opera di restaurazione, che queste cose sarebbero state utili all'offerta di fior di farina. E se, quando sono andato io con la mia figlia a fare un giro qui alla sala di riunione, abbiamo visto il grano nei campi. Abbiamo visti sempre da casa nostra, da quando il grano cresce piccolo e fino a quando è pronto alla raccolta. Ma se lo mangi così direttamente, quando è anche maturo, anche se lo mangi così, non sarà buono. Il grano deve passare tramite un processo prima che tu possa mangiarlo. Il più importante è il terreno. Che deve essere macinato, sì. Il grano deve essere macinato e questo mostra l'umanità perfetta del Signore. Tra tutto quello che il Signore è andato, pensa a tutto quello che il Signore ha vissuto su questa terra. C'è stato molto sofferenze, molto macinamento. Lui è l'unico che ha questa umanità perfetta. Per questo abbiamo bisogno dell'umanità fine del Signore. E per questo anche che Lui può essere questo cibo adesso per noi. E se continuiamo a leggere in Levitico 2, vediamo che su questo fior di farina c'è olio che viene versato. Questo olio rappresenta lo Spirito Santo. Non hai solo bisogno dell'umanità fine del Signore, perfetta del Signore, ma anche hai bisogno di quest'olio che ti attacca a questa farina. Se i grani non sono macinati abbastanza, l'olio non può essere mescolata con la farina, non può attaccarsi a questa farina. E questo deve essere la nostra esperienza quando prendiamo il Signore come la nostra oblazione. La nostra umanità deve diventare così fine e con lo Spirito è mescolato e poi diventa anche cibo. E poi c'è ancora un punto che si aggiunge dell'incenso. Si aggiunge dell'incenso. Questo incenso rappresenta la risurrezione. Perché? Perché la nostra umanità è così piena di morte. Quindi abbiamo anche bisogno di risurrezione. C'è ancora un versetto un po' dopo che mostrano che bisogna che ci sia anche sale, è il versetto 13, condirai con sale ogni oblazione. Perché sale? Per due ragioni. Perché ci sono due cose che fa il sale. La prima cosa, il sale è per la
sazonamento.
Per condire, e con questo sale Dio è espresso nella umanità del Signore. C'è un Dio, ha un gusto nella vita che Cristo ha vissuto su questa terra. E l'altro aspetto del sale è che conserva, perché Cristo è l'unico che è libero di ogni corruzione, è l'incorruttibile. Questi ingredienti che possiamo tutti cominciare a rallegrarci quando mangiamo il Signore come questo pane di vita. Ed è anche molto chiaro cosa non deve essere in questo pane. Quello che non può assolutamente essere in questa offerta è lievito. Non ci sarà, questa oblazione sarà senza lievito. Versetto 11. Qualunque oblazione offrirete al Signore sarà senza lievito. Non farete bruciare nulla che contenga lievito o miele come sacrificio consumato del fuoco per il Signore. Era Levitico 2:11. Amen. Sarà senza lievito. Amen. Lode al Signore. Cos'è questo lievito? Cosa significa questo lievito? Se oggi avete un po' tempo personale, potete usare questo tempo per prendere tutti questi versetti che parlano del lievito, ci sono nel riassunto. A causa del tempo non li leggeremo tutti, ma parliamo solo un po' di questo che è dentro in questi versetti. In Matteo 16, versetti 6 e 12, vedi che il lievito è l'insegnamento dei farisei e sadducei. E queste sono tutte queste insegnamenti religiosi che sono entrati nell'opera di Dio, cose che l'uomo ha aggiunto all'opera di Dio come lievito. Molto interessante di vedere che ci sono dei nuovi. È molto interessante, ci sono dei nuovi che sono venuti a Fountain Valley nella chiesa, hanno condiviso di tutto il lievito che hanno ricevuto nella religione. Un fratello ha detto che voleva essere battezzato. E mi ha raccontato questo fratello che nella che nella Chiesa Cattolica gli hanno detto che il battesimo di suo bebè, del suo bambino, era valido e lui ha proprio creduto. E poi c'era un'altra coppia che è anche venuta nella Chiesa e ci ha parlato delle 10 vergini.
The 10 virgins, the 5 wise were the believers and the 5 foolish were the unbelievers.
E hanno detto che hanno sentito nella un gruppo che le 5 vergini sono credenti e le 5 altri non credenti. E sono stati proprio scioccati di vedere che non è in accordo con la parola. La parola non dice questo. La parola dice che sono tutti credenti, queste 10 vergini. Poi un altro fratello è venuto e ha detto, sì, quando moriamo andiamo tutti nei cieli. E mi ha detto, non sai, John, andiamo tutti in cielo. Era così assoluto e fermo su questa posizione. Questo è il lievito che c'è dappertutto oggi, al tempo di oggi. Un altro fratello mi ha raccontato come hanno festeggiato Natale. Quando gli ho letto i versetti di un'adorazione a un idolo, a un albero, è stato scioccato. E ha detto, ma come ho potuto credere a tutte queste cose in tutti questi anni? Questo è tutto il lievito che vuole entrare nella Chiesa. Questo è un insegnamento religioso. E non pensare che questo è solo per le persone che non sono nella Chiesa. Questo lievito può anche entrare nella Chiesa oggi, se non siamo esercitati nello spirito a discernere questo lievito può entrare nella Chiesa oggi. Questo lievito che è fuori alla fine sarà nella Chiesa. E dovete sapere che viene in modo molto sottile. Ma se tu sei qualcuno che ha preso la natura celeste di Dio, e poi altri forse ti dicono, ah sì, adesso prendi la natura di Dio e poi diventi Dio. Prendi la natura di Dio e poi diventi Dio. Tu sei quello che mangi. Vedi come il lievito può entrare nella Chiesa? E per ognuno di noi, come abbiamo sentito pochi giorni fa, se abbiamo solo conosciamo solo il metodo, il concetto della Chiesa, se pensiamo, sappiamo come dobbiamo avere la vita della Chiesa senza realtà, allora devi proprio fare attenzione. Il lievito entrerà. E allora dopo cominci a farti pensieri nella testa, concetti. Ah, devo fare certe cose. Devo fare cose e giudicare. Giudicare un po'. Ah, cercare altri metodi. Se non facciamo attenzione, arriveremo molto lontano di questo che la parola ci mostra. Preservatevi del lievito dei farisei e dei sadducei. E poi in Luca 12 parla anche Parla anche del lievito dei farisei. Dobbiamo riconoscere ogni sorta di ipocrisia è il lievito. Vediamo qui l'ipocrisia dei farisei. Tutti i nuovi che sono venuti nella chiesa a Fontainebleau hanno detto: nella chiesa cattolica c'è così tanta ipocrisia. Parlano, ma non fanno quello che dicono. Qualcuno mi ha raccontato i suoi. Qualcuno che conosce è andato sempre nella chiesa, nella casa lì cattolica, per alle 6 ogni mattina. E ho domandato: a cosa serve a loro di fare questo? E lei ha detto: a niente. Vivono come se fossero gentili, quelle gentili, cioè quelle persone del mondo. Però ogni mattina dicono: devo andare alle 6 in chiesa. Dobbiamo stare attenti a questo lievito che è l'ipocrisia. Adesso vi domando: ok, cosa ha a che fare con noi? Ancora una volta ripeto, è molto sottile, molto perverso. Il più grande pericolo è che diciamo qualcosa ai santi e facciamo qualcos'altro. Sono cresciuto nella chiesa e ho visto molti giovani che hanno servito, hanno detto qualcosa, ma nella loro vita personale era molto differente di quello che hanno detto. E questo ha fatto danni nella Chiesa. Se tu hai le tue proprie aspettative, fratelli che aspettano di me che servo, poi dici: ok, non voglio fare quello che dicono i fratelli, allora lo faccio. Ma se lo faccio così, qualcosa che non vivo, lo faccio solo per piacere ai fratelli, io mi uccido me stesso, sono morto e uccido anche quelli accanto a me. E questo è ipocrisia? Se facendo così hai l'aspettativa sbagliata. Esteriormente servi, fai molto cose, ma dentro sei morto, nel tuo interno, nel tuo spirito sei morto. Signore, salvami di questo lievito. In Marco 8, versetto 15, c'è il lievito degli farisei e di Erode. Adesso parliamo di politica. Politica nella vita della Chiesa. Negli Stati Uniti in certi stati negli Stati Uniti c'è le denominazioni e religioni hanno grande peso nella politica. Ha una politica che è tipo l'omosessualità. E questo non è solo qualcosa che succede nei stati, negli Stati Uniti, ma anche in molti gruppi. C'è un grande dibattito politico di cui i cristiani fanno parte, prendono parte. Ma voglio dirvi, la politica, il lievito della politica non ha nessun posto nella Chiesa.
Mm-hmm.
E ancora una volta questa politica, questa forma di politica può anche entrare nella Chiesa. Puoi pensare, ok, se voglio essere della parte di Christian, allora faccio tutto quello che gli piace. Così sono, lui mi vede di un buon occhio. E questa è la via dove serviamo nella Chiesa? Solo stare attenti che gli altri fratelli ci vedano di un buon occhio? Questa è politica. Però c'è un tema, un conflitto nella Chiesa e tu cominci a prendere tutti i santi dalla tua parte. E però gli altri arrivano e prendono, provano anche a prendere più santi dalla loro parte. Questo è prendere partito. Facciamo così. Nella Chiesa prendiamo tali opinioni e poi quando ci sono problemi nella Chiesa siamo certi che prendiamo partito per uno o l'altro. Questo è il lievito della politica. Non è, la, domanda, la questione non è che prendiamo posizione per qualcosa nella Chiesa. In 1 Corinzi 15 c'è questo lievito. In confronto col peccato, non deve esserci nessun peccato nella Chiesa. Lievito di malizia e di malvagità. Perché non può esserci lievito nella Chiesa oggi? Se guardi in 1 Corinzi 5, dice scritto che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. I versetti. Versetto 6 di 1 Corinzi 5. Non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Ve lo dico, se un po' di lievito è nella pasta, è impossibile di toglierlo semplicemente così. Per tutti quelli che piace cucinare, ci sono anche fratelli che cucinano, perché io lo faccio, per esempio. E se metti in una pasta metti il lievito, allora la pasta cresce. E c'è un pane che metti nel lievito, poi la pasta cresce, poi tagli. Quindi una parte uno lo cuoce, lo mette in forno, poi diventa il pane per oggi, e l'altra pasta lo lasci per il giorno dopo, così cresce durante la notte, poi il giorno dopo puoi di nuovo tagliarlo e mangiare metà per il giorno e poi l'altra metà per il giorno dopo. E se non lo fai, questa pasta diventa sempre più grande, cresce sempre, sempre di più. Una volta mi sono ricordato, una volta ho messo in un recipiente, ma poi tutto usciva perché la pasta stava lievitando. Questo è il pericolo di questo, che questo lievito si ingrandisca, moltiplichi. È ridicolo quando parliamo di questo lievito quando parliamo di vero pane, ma è una catastrofe se questo entra nella vita della Chiesa, che porta moltissimi problemi nella Chiesa. Per questo nel versetto 7, 1 Corinzi 5, 7 dice: purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta. Come già siete senza lievito. Non può esserci nessun lievito nell'oblazione, in questa offerta. E c'è ancora un altro punto, che non ci deve essere miele in Levitico 2. Cos'è il miele? Il miele è la parte dolce nell'uomo. In luglio negli Stati Uniti, il pomeriggio, c'è stata una comunione, è stato letto un articolo e c'era scritto come quelle chiese immense negli Stati Uniti, come sono cresciuti così in modo grande. E c'era una persona che dice, è cominciato, uno ha detto adesso vediamo perché le persone non vengono volentieri nella chiesa, nelle riunioni. E poi hanno visto, e poi hanno cominciato a fare marketing. Hanno detto: parliamo con le persone perché non vogliono venire nella chiesa. Poi certi hanno detto: sai, il messaggio del Vangelo è troppo negativo. Perché devi dire che se non ricevi Cristo sarai giudicato nel fuoco? Chi vuole sentire questo? Allora hanno cambiato il messaggio della Bibbia. Hanno detto: Dio è amore. Ok? Allora, dopo sono venuti più persone. Qualcosa che si sono anche lamentati, hanno detto: la musica è troppo lenta e troppo vecchia. Hanno detto: ok, adesso cambiamo la musica, la cantiamo più veloce, facciamo musica più moderna. Un'altra critica era: non è interessante di ascoltare parlare solo una persona lì davanti. Non sai che oggi è l'era dei multimedia? Avete assolutamente bisogno di un PowerPoint con animazioni simpatiche e ridicole, con musica, e quando parli arriva una piccola musica di dietro. E qua, sai, parli di certe cose e poi c'è una musica dolce che arriva dietro, una musica melanconica. Oppure se dici qualcosa di forte, allora viene un po' di musica pop dietro. Allora hanno cambiato questo. Signore Gesù, questo è il miele. E vorrei ancora darvi un esempio. E questo è ancora un esempio che viene direttamente dall'università a Fountain Valley, lì vicino. C'è un fratello che ha detto, che è andato in una di quelle chiese, quei gruppi, è andato nella sala dove si riunivano e ha visto statue di dragoni, di draghi sulle strade dove parlava il pastore. Poi lui ha chiesto: ma perché avete questi draghi lì su quel posto? E lui ha detto: perché è il metodo per guadagnare i giovani asiatici. Ok, questo è il miele. Queste cose un po' matte, anche un po' matto queste cose, ma questo è il miele. Ma adesso ancora una volta la domanda: cosa ha a fare con noi oggi nella Chiesa? Vi racconto allora ancora un'esperienza che abbiamo vissuto a Fountain Valley qualche anno fa. C'erano qualche giovani che hanno servito tra i giovani e sono venuti nella riunione dei fratelli. Quello che hanno condiviso, hanno detto: sapete, la Chiesa deve portare più divertimento per i giovani. Abbiamo chiesto: ma cosa intendi per più divertimento? Sarebbe bene che la Chiesa organizzi qualche attività ridicola, o cioè interessante per i giovani, fare qualcosa assieme. Non suona bene, oppure? Avevano molti buoni argomenti. Sì, tutto quello che fanno i giovani è solo venire alla riunione, cantare, lodare, pregare, dare testimonianze, ma dovrebbero anche avere un po' di divertimento. E eravamo un po' scioccati da quello che ci hanno detto. Se pensi alla tua settimana, quante ore ha la tua settimana? Ci sono 168 ore in una settimana. Adesso pensa quanto tempo prendiamo nelle riunioni. Allora, se contiamo un po' in grosso, in grande, diciamo 10 ore. Diciamo 10 ore alla settimana siamo con i giovani nelle riunioni. Non è neanche 10% di una settimana. Suona così logico. Ma cos'è che stiamo provando a fare entrare nella Chiesa? Cos'è che facciamo qui nella Chiesa? Se è la nostra responsabilità di portare divertimento ai giovani, oppure la nostra responsabilità è di portare i giovani al Signore? Come tutte queste ricerche sul mercato di queste chiese immense negli Stati Uniti. Se fai una studio del mercato, allora sì, i giovani hanno bisogno di divertimento. Ma questo è il miele, rappresenta il miele. Che arriva questo miele, mieloso, che colla. Questo amore mieloso. Devi riconoscere che qui è questa umanità mielosa che non va bene. Dici, io mi metto sempre la mano sulla spalla del mio vicino e ogni riunione ci sediamo accanto, veniamo alla riunione assieme e dopo la riunione partiamo ancora mano sulla spalla. Tutto quello che facciamo, dovunque andiamo metto l'abbraccio sulla tua spalla, perché io lo apprezzo e lui mi apprezza e a noi piace stare insieme, allora restiamo incollati. Adesso viene un nuovo nella riunione e c'è la nostra età. E questa persona è tutta sola, perché noi siamo così incollati. E chi parla con quel nuovo? Questo è il miele. Questo può essere miele. Questi gruppetti nella chiesa possono essere chiamati miele. La domanda è: cos'è che ci incolla insieme? Cos'è questo miele? cos'è che cincola insieme? È una colla del miele o è la colla dello spirito? Signore, fratelli e sorelle, che il Signore ci mostra veramente cos'è il vero lievito nella Chiesa e cos'è il vero miele nella Chiesa. È molto chiaro nell'offerta di fior di farina. Non ci deve essere nessun lievito e nessun miele. Bisogna realizzare che l'offerta di fior di farina, l'oblazione, è l'offerta la più santa. Di quelle cinque offerte è la più santa. E perché appunto è questa offerta più santa? Dobbiamo leggere in Levitico 6. È l'ultima parte del versetto 11. It reads, everyone who touches them, this is the meal offering, should or will be holy. La fine della versetto 11. Chiunque toccherà quelle cose sarà santificato. Levitico 5:11. Chiunque toccherà queste cose sarà santificato. Sì, Levitico 6:11, scusate. Se tocchiamo l'offerta di fior di farina, questa oblazione, e più abbiamo a che fare con questa oblazione, saremo santificati. Questo è quello che abbiamo bisogno oggi nella Chiesa. Sono gli ingredienti che abbiamo bisogno di mangiare oggi. Più mangeremo questa oblazione, più il lievito sarà tolto da noi e il miele sarà scacciato, perché questa è l'offerta la più santa. Vorrei ancora menzionare rapidamente come è preparata questa offerta. Se leggi in Levitico 2, vedrai che questa offerta è preparata sotto forma di un pane. In una pentola. Prendi la farina, l'olio, l'incenso sopra, sale e poi metti nella pentola. Cosa succede con questa pentola con dentro questo pezzo di pane o di dentro? C'è bisogno di fuoco per far cucinarlo, per farlo. Sì, per cucinare questo pane. E perché questa oblazione possa essere preparata bisogna di caldo, di fuoco. Se leggi nel riassunto puoi vedere quanto il Signore ha sofferto per noi. Diciamo un versetto in Primo Pietro 4, versetto 1. Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato. Primo Pietro capitolo 4 versetto 1. Amen. Rinuncia al peccato. Il Signore ha dovuto passare attraverso molte sofferenze. Ha dovuto soffrire così tanto per le nostre colpe, a causa delle nostre colpe.
A pan with a cover
Quello che dopo è anche aggiunto in Levitico 2, puoi anche mettere questa offerta in una pentola con un coperchio. Adesso non è solo una pentola, ma la chiudi anche. E dopo la metti nel forno perché sia cotta. Potete immaginarvi, il Signore era come in una pentola chiusa. È venuto come sulla forma di un uomo. Così limitato come un uomo. E dopo doveva passare attraverso questo intenso calore. Cominciate a vedere quanto meraviglioso è il Signore come la nostra oblazione. Lui è colui che può compatire a tutte le nostre debolezze.
Lui
è tutto quello che abbiamo bisogno per andare avanti nella nostra vita cristiana. Vuoi questo pane? Lo vuoi mangiare? Dopo aver visto un tale ponte, non lo vuoi mangiare? Volete mangiarlo? Volete mangiare Cristo come questo pane della vita che è venuto dai cieli? Allora perché non lo mangiamo? Se come se vai negli Stati Uniti, sai tutto dagli hamburger. Sono sicuro persone vengono, vedono immagini, come belli, grandi e buoni sono gli hamburger negli Stati Uniti, o in Facebook magari. Allora sei pienamente, guardi solo agli hamburger. Quindi la prima cosa che fai quando esci dall'aereo, mangi un hamburger. Ma qui non parliamo di hamburger americani, parliamo di cibo buono. Allora ti siedi nel ristorante e credi che c'è un hamburger in quel ristorante. Cosa fai quando sei lì? Non mangi l'hamburger, no? Perché sai che in quel ristorante ci sono. Ma perché è così con noi? Che molti credono nel nostro Signore meraviglioso, ma nessuno lo mangia. Non lo mangiamo. Crediamo tutti che ci sono degli hamburger che si mangiano. Noi crediamo che il Signore è questa meravigliosa oblazione. Ma non siamo pronti a mangiarlo? Come mai? Com'è possibile? Negli Stati Uniti abbiamo avuto molte domande del genere. Molti leggono volentieri libri spirituali. Vuoi sapere qualcosa sul matrimonio? Allora leggi il libro Il matrimonio perfetto. E poi se vuoi servire i bambini devi leggere il libro Come educo i miei bambini perché conoscano Dio. Per quasi aspetto della nostra vita umana c'è quasi sempre un libro cristiano che è stato scritto per parlare di quello. Perché andiamo a leggere tali libri? Sai cosa succede se alla fine se mangi quei libri, quello che c'è dentro? Guadagni conoscenza. E ricordate quello che dice la scrittura, che la conoscenza uccide. Ma non è il peggio che la scrittura che la conoscenza ti uccide? è che questa morte ti porterà te nella morte, ma non solo tu, ma anche tutti quelli che sono attorno a te. Puoi immaginare questo? Una persona che legge questo libro, Un matrimonio perfetto. Poi, dopo che hai letto questo libro, guardi tutte le coppie nella chiesa e poi dirai: ma nessuno qui nella riunione è perfetto, nessuna coppia è perfetta. E dopo li giudichi, non solo li giudichi, ma avrai comunione con loro sul matrimonio. E poi direi: ma cosa che mi puoi dire ancora di più che questo libro non mi ha detto? Non ridete su queste cose, sono già successe cose del genere. Un altro caso: leggi tutti i libri che spiegano come puoi educare i tuoi bambini, e adesso sei nella riunione dei bambini e servi e guardi i bambini e i fratelli che servono i bambini, e poi guardi come serve lui, e guardi tutto in confronto a quel libro. E se qualcuno fa qualcosa che non è secondo il libro, dici: tu fai qualcosa di sbagliato. E questo lo dice uno che non ha bambini, che non è sposato, e fa questi rimproveri a certi che hanno bambini che sono sposati. Questo è il pericolo della conoscenza. Non solo ti porta a te nella morte, ma porta anche gli altri. La conoscenza non può mai dare cibo agli altri. Non sto provando a dirvi che non dovete leggere libri. Abbiamo anche libri lì nella tavola dei libri. Non sto dicendo che non potete leggerli, ma dovete riconoscere chi è la fonte. Perché questa è la nostra esperienza quando siamo usciti di questo gruppo che è cresciuto, l'LSM. Come giovani, a volte leggi la Bibbia e non capisci tutto. E allora forse a volte non è male di prendere un libro e di leggerlo. E ok, se vuoi leggere qualcosa di più sulle offerte, sui sacrifici, ok, puoi leggere il libro sugli olocausti, sulle offerte. Ma a partire dal momento che sei dipendente di quei libri e che quei libri rimpiazzano il Signore, allora qua c'è pericolo. Allora certi mi hanno detto: come mai molte chiese hanno seguito questo servizio, questo ministero dell'LSM? Perché sono stati pienamente dipendenti dei libri che hanno scritto. Quello che vogliamo condividere è: stai attento quando leggi i libri. Ogni sorgente che cercate, tutto deve portare al Signore. Questa era la mia salvezza quando un giovane... quando ero giovane e sono cresciuto nella chiesa. Quando vieni alla riunione, senti una conferenza, o quando leggi un libro che è stato scritto dopo la conferenza, quello che è importante è che vieni al Signore, che vieni anche alla parola. Quando leggi qualcosa, vieni al Signore e domandagli: Signore, digli: Signore, mostrami quello che ho letto, come lo posso sperimentare. Questo vi ripeto ancora una volta, se vediamo Cristo come questa meravigliosa oblazione, perché non lo mangiamo? In Giovanni 6 il Signore parla molto chiaramente come lo dobbiamo mangiare.
Lì
dice, all'inizio, a partire dal verseto 31 fino a 58, dice un po' generalmente: mangia la mia carne, beve il mio sangue. Ma a partire del versetto 63 dice molto specificamente cosa vuol dire per noi mangiare il Signore. Giovanni 6, 63: è lo Spirito che dà la vita. La carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Amen. Giovanni 6, 63. Oggi, se vogliamo mangiare il Signore, dobbiamo venire alla Sua parola con lo Spirito. Se veniamo alla parola, nello Spirito avremo questo cibo.
Amen.
Questo è perché in Efesini 6, 17 Paolo dice: prendete la parola attraverso ogni preghiera. Amen. Dobbiamo proprio venire alla parola e mangiare con lo Spirito. In 1 Pietro 2, il secondo versetto dice: come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale della parola, perché con esso cresciate per la salvezza. 1 Pietro 2, 2. C'è una sorella che è stata battezzata qualche settimana fa, una fratella che non era tanto nella chiesa. Appena prima che si facesse battezzare ha fatto questa domanda. Ha detto: cosa devo fare dopo essere stata battezzata? Dopo il mio battesimo. Gli abbiamo detto: la prima cosa che devi fare è mangiare. Amen. Mangia la parola del Signore. Gli ha detto: ma non capisco tutto, ha detto. E poi gli abbiamo letto questo versetto in 1 Pietro 2 e ha letto anche questo versetto e ha detto: ma un bambino capisce esattamente cosa sta mangiando quando beve il latte? Allora dopo ha detto: ah no, un bambino non è che capisce tutto quello che mangia, che sa cos'è. Allora ha detto: Signore, io voglio bere, mangiare questo latte. E tutto quello che i nuovi, quello che ha tirato i nuovi in avanti, che li ha fatti avanzare, è di mangiare il Signore. Tutto quello che hanno condiviso è che quando mangi la Signore c'è veramente una vera trasformazione nella tua vita, un cambiamento. Hanno tutti testimoniato che è così impressionante come la parola ha fatto un cambiamento nella loro vita. Quando parliamo della fine umanità del Signore, la nostra umanità deve essere restaurata. L'unico modo perché questo succeda, che la nostra umanità sia pienamente restaurata, è di mangiare il Signore. Non abbiamo tempo, ma penso che conoscete i versetti che dicono: ho trovato le tue parole sono stato cibo per me. Amen. Oppure il bagno nella parola. Vuoi essere santificato? Vuoi essere purificato? Vuoi essere lavato? Vuoi che ogni macchia o difetto sia tolto da te? allora vieni alla parola. Vieni nella parola, nel tuo spirito. Perché è la parola che ci lava e ci purifica. La parola che ci cambia. Fratelli e sorelle. Ancora qualcosa sul mangiare. Non può essere solo la veglia mattutina. E questo è un altro problema che abbiamo visto negli Stati Uniti, nelle chiese. Forse hai una veglia mattutina molto buona, ma dal momento dove hai chiuso la Bibbia e vai al lavoro o alla scuola, nella scuola, cosa succede? Sei solo, solo attento al tuo lavoro, alla tua scuola? Oppure continui a mangiare? Ieri Johannes ha parlato delle mucche che stanno sempre ruminando il cibo. Ruminano sempre ancora. Tutto quello che so dalle mucche è che hanno due stomachi. Quello che so è che prima mangiano, ruminano, poi lo mandano giù nel primo stomaco e poi un tempo dopo, tipo un giorno dopo o qualche ora dopo, risale, lo ruminano ancora e va nell'altro stomaco. E voglio domandarvi quante volte mastichiamo, ruminiamo durante la giornata. Mangiare il Signore non può essere limitato alla mattina, nella veglia mattutina. Deve essere sempre tornare a te durante la giornata. E più mangiamo la parola in questo, facendo così, allora la parola potrà veramente avere un agire nella nostra vita. Avevamo comunione a pranzo e ho domandato quanti di noi ha imparato con il Signore o chi di noi ha lavorato con il Signore. Quindi è andato a scuola o è andato al lavoro con il Signore. Sto parlando di un giorno normale che vai a scuola, al lavoro e fai tutte queste cose. Ma anche in queste cose sperimentate il Signore anche in queste cose? Nei tuoi studi? Quanti di noi non hanno già sperimentato oppure imparato qualcosa a scuola e poi dopo 5 minuti sei completamente sviato da altre cose? Sei lì dopo da 5 minuti alla scuola e poi ti ricordi, ho dimenticato di fare qualcosa. Oppure stai studiando per la scuola, dopo 5 minuti c'è un pensiero, ho dimenticato di fare qualcosa, allora vai a farlo, poi cominci a studiare, leggi una pagina e poi dici, ho sete. Vado a bere qualcosa. E poi vieni e leggi ancora una o due pagine, dici, comincio a avere fame, infatti potrebbe per studiare quelle pagine avresti avuto bisogno un'ora, ma ne hai fatto 2 ore, ne hai usate 2. Quando vai al lavoro, arrivi al lavoro e poi ti arriva un collega e dice, guarda questo coso, questo video, questo coso su internet. Oppure certi nel mio lavoro sono venuti e hanno detto, guarda qua c'è un programma eccezionale. E dopo ancora chiamate telefoniche. quindi tu pensi solo, no, ma io devo fare il mio lavoro e tutte le cose attorno a me succedono, e poi arrivano più molte cose e poi arriva qualcuno e dice, ah, adesso è la pausa caffè. E poi invece di lavorare 8 ore al giorno al tuo lavoro devi fare 10 ore perché ci sono tutte queste cose. Per questo vi ho domandato, avete imparato a lavorare con il Signore nello Spirito? E anche per noi che abbiamo bambini, per i genitori che hanno una famiglia, questa è la mia esperienza che vi racconto adesso. Quando voglio parlare con la mia moglie o con i miei bambini, parlo a loro con il Signore e loro possono riconoscere molto facilmente se gli parlo con il Signore o no. Parliamo o camminiamo con il Signore quando siamo nella famiglia? Devi riconoscere che per camminare con il Signore hai bisogno di cibo. Se vi racconto tutte queste cose, voi potete pensare, oh, ma è abbastanza difficile di fare tutte queste cose. Perché la nostra umanità, la nostra propria umanità non ha questa forza di camminare così. Per questo abbiamo bisogno di mangiare la parola del Signore. Fratelli e sorelle, non si limita alla mattina a leggere qualche versetto, ma deve mangiare è per tutta la giornata. E per questo Paolo ha detto che la parola abiti riccamente in voi. E se mangi il Signore così, allora vedrai i frutti dello Spirito. Se lo mangi così tutto il giorno, allora vedi questi frutti dello Spirito di Galate 5. E dopo sperimentiamo che questa fine umanità del Signore viene nella tua umanità, si diffonde nella tua umanità, ma non solo per te, ma anche per la testimonianza della Chiesa. Allora possiamo anche essere questa luna che illumina il mondo. Una tale testimonianza nessuno può negarlo. E questo porterà più persone nella Chiesa. E questo, in fin dei conti, farà ritornare il Signore. Se tutti sperimentiamo il Signore come questa meravigliosa oblazione, amen, sperimentiamo questo Signore come questa oblazione, abbiamo bisogno. E abbiamo cantato un cantico che in luglio ci siamo rallegrati nella conferenza in luglio che c'è nel Jukolidebuch, che parla della manna, è il numero 44 nel libro dei cantici per la Yuko, che parla della manna, che comincia manna, ma cos'è la manna? Quello che hanno detto il popolo quando hanno visto la manna. Amen, possiamo cantare questo cantico e continuiamo a rallegrarci e a gustare che il